Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, ben trovati. Eccoci di nuovo insieme davanti alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. In questa puntata vi descriveremo la settima formella, che raffigura una delle tre parabole della misericordia che Luca ha riunito nel capitolo quindicesimo del suo Vangelo. Stiamo parlando della parabola del Padre Misericordioso. La didascalia che accompagna questa scena è una frase tratta dalla stessa parabola: «Pater, peccavi in celum et coram te», che vuol dire «Padre, ho peccato contro il cielo e contro te». Forse non tutti i nostri ascoltatori sanno che il 1999 è stato l'anno dedicato alla figura del padre. Un padre dall'amore incondizionato, capace di perdonare qualsiasi cosa al figlio che riconosce d'aver sbagliato. Ascoltiamo in proposito alcune riflessioni di Giovanni Paolo II che introducono questo mistero d'amore paterno in un contesto più ampio, quello del Giubileo del 2000. Il 29 maggio 1999 si è infatti svolta nell'Aula Paolo VI in Vaticano la manifestazione trasmessa in Mondovisione dal titolo Figlio Prodigo, e in quell'occasione il Santo Padre ha partecipato alla serata attraverso un videomessaggio, ma ascoltiamo le sue parole.
Dio è Padre, Dio è amore. È questo il motivo conduttore del nostro itinerario di preparazione al grande Giubileo del 2000. Dio vuole che ogni uomo diventi suo figlio. Egli desidera che ciò avvenga per amore e in piena libertà. È questa la prospettiva del grande Giubileo. Prepararsi adesso significa fare come il figlio prodigo, rientrare in se stessi, prendere consapevolezza del proprio errore e soprattutto dell'amore di Dio, che non si stanca di attendere e poi decidere di ritornare a Lui. Avviene allora l'abbraccio del Padre con il Figlio morto e ritornato alla vita, perduto e ritrovato. Incontrando Dio, l'uomo ritrova se stesso, riacquista la dignità di figlio, gusta la gioia di essere se stesso. Possa l'intera umanità lasciarsi stringere da questo abbraccio. È il mio augurio che accompagno con la mia preghiera.
Le parole del Papa ci fanno riflettere su quanto sia grande la misericordia di Dio. La parabola di Luca, per secoli chiamata la parabola del figlio prodigo, oggi è sicuramente meglio conosciuta come la parabola del Padre Misericordioso, perché di fatto eroe del racconto, sia dal punto di vista letterario che teologico, è il Padre e non il Figlio. Egli è immagine di Dio, il cui amore è da sempre e sarà per sempre. Al figlio che domanda la sua parte di eredità con calcolo e freddezza, il padre si arrende, rispettando la legge che corrispondeva al più giovane un terzo dei beni mobili. Egli sa che quei beni saranno sprecati in una vita dissoluta in contrasto con i comandi di Dio, ma rispetta la scelta compiuta dal figlio. Il suo agire non nasce dall'indifferenza o dalla leggerezza, come ha ricordato il Santo Padre, bensì dalla capacità di rischiare o di sperare nel valore del bene. I rapidi tratti descrittivi dei protagonisti lasciano spazio nella parabola alle emozioni e ai sentimenti profondi. Ascoltiamola dal Vangelo di Luca.
Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Il figlio poi partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze. Ci fu poi in quella regione una grande carestia e quel giovane, non avendo più nulla, si trovò in grave difficoltà. Andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Costui lo mandò nei campi a fare il guardiano dei maiali. Era talmente affamato che avrebbe voluto sfamarsi con le ghiande che si davano ai maiali, ma nessuno gliene dava. Ritornerò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro Dio e contro di te. Non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi dipendenti». Si mise subito in cammino e ritornò da suo padre. Era ancora lontano dalla sua casa paterna quando suo padre lo vide e commosso gli corse incontro. Lo abbracciò e lo baciò. E il padre disse: «Dobbiamo festeggiare con un banchetto il suo ritorno, perché questo mio figlio era per me come morto e ora è tornato in vita. Era perduto e ora l'ho ritrovato».
Come nel Vangelo, anche nella settima formella della Porta Santa è il padre ad occupare con tutta la sua figura la posizione centrale. Ci avviciniamo e ne cogliamo gesti e parole. Egli è raffigurato vicino al pozzo di casa mentre accoglie, pieno di gioia, il figlio che finalmente è tornato. Il suo sguardo è rivolto al cielo, sta ringraziando il Signore per il figlio ritrovato. Quest'ultimo, invece, è in ginocchio e con le braccia alzate verso il padre gli chiede perdono. Tutta la natura è partecipe della loro felicità. Un cane ed un cavallo si avvicinano festosi e le palme rigogliose sono protese verso l'alto. L'unico estraneo a tanta gioia è il fratello maggiore, che non capisce perché fare festa. In proposito, ascoltiamo una breve riflessione dello scrittore Renzo Lavatori.
Il figlio maggiore si arrabbia e non vuole entrare in casa. Chiama un servo per sapere cosa succede e non affronta direttamente il padre. Ciò perché non sente sua la casa del padre. Da qui la ragione della sua gelosia, sentimento proprio di colui che non ama il fratello e non si sente amato dal padre, dispiaciuto perciò nel vedere l'amore del padre verso il fratello. Non ama e vorrebbe che nessuno fosse amato. In effetti, non ha capito niente del cuore di suo padre e della comunione di vita della famiglia. Pur vivendo continuamente nella casa del padre, se non ne condividiamo sinceramente tutte le dimensioni dell'amore, che alle volte può apparire paradossale, restiamo schiavi della paura, chiusi in noi stessi nella gelosia verso gli altri, nelle tensioni e nell'insicurezza del cuore.
Il La parabola ci porta a riflettere sul nostro ruolo di figli, tutti uguali agli occhi di Dio Padre. Se anche ci fosse uno che gli si ribella e gli dà grandi dispiaceri, il Signore non lo dimenticherebbe, perché ama ognuno di noi con un amore unico. Dio stesso, attraverso Gesù, ci ha insegnato a pregare con il Padre nostro, aiutandoci a riscoprire non solo la nostra identità di figli, ma anche quella di fratelli. Igor Stravinsky, uno dei più grandi compositori del Novecento, musicò questa preghiera. Dapprima utilizzò il testo della liturgia ortodossa in lingua paleoslava, successivamente nel 1947 lo sostituì con un testo in lingua latina. Ascoltiamo dunque il Pater Noster nell'esecuzione del Niederrheinische Chorgemeinschaft, diretto da Hartmut Schmidt. Il Padre nostro è per eccellenza la preghiera di tutti i cristiani, che in essa si riconoscono come figli di Dio. Ecco una riflessione sul concetto della paternità di Dio tratta da Storia di Cristo di Giovanni Papini.
Nella natura, dove il sole illumina i buoni e i cattivi, dove il grano accestisce ed imbionda per dare il pane alla tavola dell'ebreo e del pagano, dove le stelle splendono sul capanno del pastore e sull'ergastolo dei fratricidi, dove i chicchi dell'uva invaiano e ingrossano per dare il vino al banchetto dello sposalizio e all'ubriachezza dell'assassino, dove gli uccelli dell'aria, liberi cantando, trovano il becchime senza fatica, e anche le volpi ladre hanno un ricovero, e i gigli dei campi sono vestiti con maggior lusso dei re, Gesù trovò la conferma terrestre della sua eterna certezza che Dio non è il padrone che rinfaccia mill'anni il beneficio d'un giorno, e neanche il tremendo giustiziere che ordina lo sterminio dei nemici, e neppure una specie di gran sultano che vuole essere servito da satrapi d'alto lignaggio e sta attento che i suoi servi rispettino fino all'ultimo punto la rigorosa etichetta rituale di quella regia curia che è il Tempio. Cristo sapeva, come figliolo, che Dio è il Padre, Padre di tutti gli uomini e non soltanto del popolo d'Abramo. L'amore dello sposo è forte, ma carnale e geloso. Quello del fratello è spesso avvelenato di invidia, quello del figlio inquinato di ribellione, quello dell'amico macchiato d'inganno, quello del padrone gonfio di superba condiscendenza. Soltanto l'amore del padre verso i figli è il perfetto amore, il puro disinteressato amore. Il padre fa per il figlio ciò che non farebbe per nessun altro. Il figlio è opera sua, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, è una parte di lui cresciutagli accanto, giorno per giorno. È un seguito, un perfezionamento, un compimento del suo essere. Il vecchio rivive nel giovane, il passato si mira nel futuro. Chi ha vissuto si sacrifica per chi deve vivere. Il padre vive per il figlio, si compiace nel figlio si rivede e si esalta. Quando dice creatura, pensa a sé creatore. Quel figliuolo gli è nato in un momento di voluttà, tra le braccia della donna scelta fra tutte le donne. Gli è nato dal dolore divino di questa donna. Gli è costato dopo lacrime e sudori. L'ha visto crescere tra i suoi piedi, ai suoi fianchi. Gli ha riscaldato le piccole fredde mani tra le sue. Ha udito la sua prima parola, eterno e sempre nuovo miracolo. Ha visto i suoi primi barcollanti passi sull'impiantito della sua casa. Ha veduto a poco in quel corpo creato da lui, fiorito sotto i suoi occhi, nascere, germogliare, manifestarsi un'anima, una nuova anima umana, tesoro unico che nulla ricompra. Ha sorpreso nel suo viso tornare a poco le sue fattezze proprie e insieme quelle della donna con la quale soltanto in quel frutto comune si immedesima, senza più divisioni di corpi. La coppia che vorrebbe nell'amore essere un solo corpo e soltanto ci riesce nel figlio. E dinanzi a quell'essere nuovo, opera sua, si sente creatore, benefico, potente, felice. Perché il figlio aspetta tutto dal padre e finché è piccino non ha fede che nel padre ed è sicuro soltanto vicino al padre. Il padre sa che deve vivere per lui, soffrire per lui, lavorare per lui. Il padre è un dio terrestre per il figlio e il figlio è quasi un dio per il padre. Nell'amore del padre non v'è traccia dell'obbligo e della consuetudine del fratello, del calcolo e dell'emulazione dell'amico, del lascivo desiderio dell'amante, della finta devozione del servitore. L'amore del padre è il puro amore, il solo amore veramente amore, l'unico che si possa chiamare amore, sciolto da ogni mistura di elementi estranei alla sua essenza, che è la felicità di sacrificarsi all'altrui felicità. Quest'idea di Dio come padre, che è una delle grandi novità dell'annunzio di Cristo, questa profondamente risollevante idea che Dio è padre e ci ama come un padre ama i figlioli e non come un re ama gli schiavi e dà a tutti i suoi figli il pane di tutti i giorni e fa lieta accoglienza anche a quelli che peccarono quando tornano ad appoggiare il capo sopra il suo petto. Quest'idea chiude l'epoca dell'antica alleanza e segna il principio della nuova alleanza.
Termina qui l'ottava puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora facciamo un salto indietro nel passato con la storia dei giubilei. Assieme a Nando Martellini scopriremo in quali anni sono stati celebrati il 12° e il 13° anno santo.
Il pontefice Clemente VIII, che curò particolarmente l'attività spirituale del papato, pose attenzione minuziosa alla organizzazione dell'importante giubileo del 1600. I preparativi erano iniziati già nei primi giorni del 1599. Furono spedite lettere d'invito all'imperatore, ai re cattolici, a tutta la cristianità. Il papa fece preparare una casa speciale in borgo per accogliere i vescovi e i sacerdoti poveri dei paesi transalpini, principalmente delle nazioni dove predominava il protestantesimo. Secondo la tradizione, la Porta Santa doveva essere aperta alla vigilia di Natale, ma il Papa era afflitto da atroci attacchi di gotta e la cerimonia fu rinviata al 31 dicembre. Secondo la testimonianza di tutti i contemporanei, il numero dei pellegrini fu molto elevato, soprattutto a Pasqua. Si moltiplicavano le istituzioni caritative. Si distinse l'ospizio della Trinità fondato da San Filippo Neri. Già alla fine di gennaio era in grado di ospitare 800 pellegrini. Molti vennero accolti nei conventi e in molte case private. Perciò si arriva ad ipotizzare un numero complessivo di 1.200.000 romei. La Chiesa poteva salutare piena di speranza l'aurora del XVII secolo. Particolari liturgie di ringraziamento furono indette per il superamento delle vicissitudini del secolo precedente, che aveva visto le grandi apostasie del nord e del centro Europa. Era stato forse uno dei più disastrosi della storia della Chiesa, anche se nella sua seconda metà cominciò ad intravedersi il grande mutamento della Riforma e della Restaurazione cattolica. Il tredicesimo anno giubilare fu celebrato da Urbano VIII Barberini. Fin dal settembre del 1524, i cardinali furono sollecitati a rigovernare le chiese dei loro titoli. Il pontefice provvide a far giungere nella città di Roma viveri da molti paesi. Preparò un palazzo intero per accogliervi gli ecclesiastici stranieri. Nella vigilia di Natale del 1524, le cerimonie d'apertura si svolsero nel consueto cerimoniale. Purtroppo c'era la peste in Inghilterra e molti pellegrini portarono inconsapevolmente l'infezione a Roma. Dai registri risulta che ben 26.386 pellegrini furono ricoverati e curati con ogni carità. Urbano VIII concesse che le monache di clausura, gli anacoreti, gli eremiti, i carcerati, gli ammalati acquistassero il giubileo nel luogo dove si trovavano. Tra i pellegrini vi furono personaggi illustri: Ladislao di Polonia, Leopoldo, arciduca d'Austria, che fu alloggiato in Vaticano nell'appartamento Borgia. L'arciduca visitò le basiliche, salì sulle ginocchia nude la Scala Santa e nell'ospedale della Trinità lavò i piedi a 30 pellegrini, donando loro cospicue somme di denaro. A solennizzare sempre più il giubileo, Urbano VIII beatificò Elisabetta di Portogallo, Felice di Cantalice, cappuccino. Salirono alla gloria degli altari anche Giacomo della Marca, il gesuita Francesco Borgia, il teatino Andrea Avellino, la carmelitana Maria Maddalena dei Pazzi, Gaetano da Tiene e il vescovo di Fiesole, Andrea Corsini.
Cari amici, si conclude qui Antologia Cristiana, durante la quale avete ascoltato l'ottava puntata di La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Orazio Coclite, Erasmo Lopresto, Marco Guadagnini. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Alberto Giovannetti. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Nell'augurarvi una buona giornata con i programmi della Radio Vaticana, Alessandra Petitta vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.